l'ora della terra. Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch.
E buongiorno, buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra. Sono Lara Montagna e sono pronta a dare il via a questa nuova puntata. In diretta su Rete 1, in regia Mattia Brioschi. Siamo anche in streaming video come ogni domenica mattina. Siamo la radio anche da guardare, perché no? Potete premere il tasto rosso del vostro telecomando, della televisione connessa ovviamente a internet, e così accedere anche allo streaming video della trasmissione. Oppure digitate www.rsi.ch/streaming e attraverso un computer potrete vederci, altrimenti ancora scaricate l'app, molto più facile e comodo, l'app Play RSI, e da lì anche potete schiacciare live e guardarci. Oggi di chi parleremo, di che cosa parleremo? Proveremo a parlare di uccelli dei nostri giardini, delle civette del Ticino che sono diventate famosissime. Sono due coppie di civette pronte ad accogliere i loro pulcini, i loro piccolini. Proveremo a collegarci con Chiara Scandolara, ornitologa di Ficedula e di BirdLife. Proveremo anche a parlare insieme a lei dei risultati che hanno ottenuto attraverso il concorso Uccelli dei nostri giardini. E poi ancora Eleonora Flacio dell'Antenna, laboratorio di microbiologia applicata della SUPSI. Parleremo chiaramente con lei di zanzara tigre, ma avremo anche i tre esperti dell'Ora della Terra. E così, lasciatemi dire che è un grandissimo piacere riaverlo in studio con me. Buongiorno Alfredo Bratella.
Buongiorno Lara, buongiorno agli ascoltatori.
Dunque, di nuovo qui, di nuovo insieme, possiamo vederci. Ovviamente siamo ben divisi e separati, tutte le distanze ci sono, ma la cosa più importante è che c'è anche il tuo computer e quindi ci sono i nostri ascoltatori che già stanno scrivendo. Confermi?
Confermo, hanno già iniziato a scrivere, sentivo all'inizio della trasmissione precedente, dunque abbiamo già un bel po' di lavoro da fare.
Vogliamo salutare al telefono con noi anche un altro esperto, un tuo collega. Buongiorno a Tiziano Pedrinis che è al telefono con noi. Tiz, ci senti?
Sì, buongiorno Lara e un buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E allora Tiziano, pronto anche tu per rispondere ai nostri tanti ospiti che sono gli ascoltatori dell'Ora della Terra? Tiziano, tra l'altro l'orto è partito, si può dire ufficialmente che la maggior parte delle persone hanno già messo le loro piantine, chi ha seminato, chi ha voluto portarsi avanti mettendo nell'orto le piantine.
Sì, diciamo che l'orto praticamente in pianura e in collina è stato seminato e piantato. Sicuramente in montagna si sta ancora lavorando in questo senso e verranno piantate o seminate nelle prossime settimane. Non bisogna dimenticare che si fa l'orto anche a 1500 metri, quindi lassù è forse ancora un po' prestino.
Benissimo, allora io direi, Tiziano, ascoltiamo una canzone e poi insieme ad Alfredo iniziamo a rispondere alle domande che arrivano da casa. Dunque, i contatti sono questi: 0848 03 0808. Chiamate da adesso per parlare con Tiziano Pedrinis, con Alfredo Baratella, ma più tardi anche con Daniele Reinhardt. E poi come sempre il numero di WhatsApp 079 873 9825. Mi raccomando, entro le 9:45 dobbiamo ricevere i vostri messaggi e perché almeno abbiamo il tempo per rispondervi. Ma ricordatevi sempre che c'è un'email: oradellaterra@rsi.ch, per mettervi in contatto con noi durante tutta la settimana. E come chi ha già fatto saprà, noi rispondiamo sempre ogni giorno senza stop, senza mai fermarci. Dunque ascoltiamo una canzone e poi torniamo in diretta nell'Ora della Terra.
Thank you.
0848030808, il numero di telefono di RT1, il numero per fare le vostre domande. Abbiamo detto che iniziamo con Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis, dunque io vedo subito in linea la signora Francesca. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Dunque Francesca, qual è la sua domanda?
Allora, guardi, io ho dei fiori che ho messo quest'anno e quest'anno sono diventati bellissimi. Penso che si chiamino, ho cercato un pochino, Carpo Brotus. Sembrano un po' delle piante grasse, hanno fatto degli spettacolari fiori rosa, magnifici. Si sono anche allungati, il ramo si è un pochino allungato. Adesso i fiori naturalmente si sono seccati. Non so se devo tagliarli o lasciarli così.
Sì, buongiorno. Effettivamente buongiorno. Il Carpo Brotus è un tipo di mesembriantemum che cresce di solito nelle zone mediterranee. Forse ne potrebbe aver raccolto un rametto al mare, ecco, magari qualche anno
fa. Sì, sì, li ho messi in vaso e, come dico, hanno avuto una crescita incredibile,
esatto,
molto grandi.
Allora, il consiglio è quello di togliere i semi, perché comunque qui non riuscirebbero a maturare o comunque produrre delle nuove piante. Si riproduce molto bene con la talea o con la propaggine. Ricordo però agli ascoltatori che da quest'anno la regolamentazione per l'importazione delle specie che vengono fuori dall'Europa è cambiata, dunque se una pianta dovesse venire fuori dall'Europa è assolutamente vietato importarla, sia una pianta che addirittura un frutto. Se uno dovesse venire per esempio dalle Canarie, anche che è Spagna ma non è all'esterno dell'Europa per questo regolamento, potrebbe essere requisita anche addirittura la mela e di conseguenza potrebbe avere delle conseguenze. Dunque ricordiamo che ormai lei l'ha già fatto, giusto? E comunque all'interno dell'Europa è possibile farlo, ma attenzione fuori dall'Europa.
Benissimo, quindi tolgo semplicemente il fiore secco allora.
Sì,
lo stacco. Benissimo, grazie.
Grazie,
buongiorno.
Grazie a lei Francesca, buongiorno.
Arrivederci.
E saluto subito l'esperta di Zanzara Tigre, buongiorno Eleonora Flacio.
Buongiorno.
Ricordiamo, antenna laboratorio di microbiologia applicata della SUPSI, dunque, tema zanzara tigre, beh, un tema che ritorna puntualmente ogni anno, come ritornano loro puntualmente. Sappiamo che abbiamo visto e subito un po' questa pioggia che tanto fa bene alla natura, al terreno, ma che aiuta sicuramente anche la deposizione delle uova di zanzara. Dunque, Eleonora, come si sta comportando la zanzara tigre? È già esploso il problema o ancora abbiamo margine?
Allora, il problema è già iniziato, ovviamente siamo all'inizio e quindi c'è ancora margine per poter intervenire in modo efficace. Come avevamo detto l'ultima volta che ci eravamo sentiti, adesso le larve cominciano a essere attive e quindi è il momento di intervenire sulla fase acquatica, che è il sistema più corretto per evitare poi zanzare che volano in giro. Quindi esistono questi prodotti che noi indichiamo sulla nostra pagina web a base di BT, il Vectobac G, che è disponibile nei maggiori negozi, e poi non so, anche si può usare anche l'acqua time. L'importante è che si intervenga sull'acqua e che si intervenga adesso.
Intervenire adesso, dunque potete scegliere con che cosa intervenire, ma l'importante è farlo. Ci tengo particolarmente a sapere come sono messi anche i comuni, com'è il rifornimento per quanto concerne appunto il trattamento. C'è abbastanza materiale da distribuire poi anche ai cittadini, oppure i comuni avranno il materiale per loro, per fare agire le persone di competenza, ma non doneranno ai propri cittadini il bacillus piuttosto che insomma la sostanza da mettere poi nei luoghi per combattere la zanzara tigre?
Allora Lara, io qua c'ho un tabellone Excel che mi accompagna da due mesi a questa parte. Abbiamo fatto in modo di dare il prodotto anche ai comuni che l'hanno richiesto per i cittadini, cioè non tutti i comuni lo distribuiscono ai cittadini, alcuni lo fanno, la maggior parte lo fa, e il prodotto ce n'è a sufficienza, cioè abbiamo fatto in modo che ce ne fosse per i comuni, ne arriverà ancora, quindi non bisogna panicare. Se uno vuole combattere la zanzara tigre, ne ha i mezzi, sia andando al proprio comune qualora sia uno dei comuni che lo fornisce o andando nei negozi che vendono il prodotto. Il prodotto c'è, se uno ha delle scorte dell'anno scorso, perché magari non ha finito quello che ha usato l'anno scorso, può comunque iniziare a usare quello, perché è comunque ancora valido. Basta che non l'abbia messo in condizioni di umidità estrema e sotto la stecca del sole, il prodotto funziona e di solito le confezioni che i comuni forniscono, i negozi forniscono, dovrebbero bastare per l'intera stagione per un cittadino, quindi ce n'è sicuramente abbastanza e poi a metà giugno arriverà il resto del prodotto.
Perfetto, dunque Eleonora Flaccio, ti chiederei di rimanere connessa con noi e darei però la parola a Giuseppe, che io vedo in linea. No, non lo vedo più Giuseppe, peccato, l'abbiamo perso. Questa mattina ci sono diversi problemi sulle linee telefoniche, problematica che stiamo cercando di risolvere in qualche modo, ce la faremo. Ah, vedo in linea Chiara Scandolara, eccola, la nostra ornitologa di Ficedula BirdLife. Buongiorno Chiara, benvenuta.
Ciao Lara, buongiorno a tutti, ce l'abbiamo fatta.
Ce l'abbiamo fatta, eccoti qui perché ci interessa molto sapere come è andato il concorso Uccelli dei nostri giardini. Ricordiamo a tutti che dal 6 al 10 maggio BirdLife Svizzera ha aperto proprio questo concorso, si trattava di segnalare quali uccelli si potevano vedere dalle finestre di casa. Beh, risultati alla mano, io prendo il comunicato stampa ed è impressionante quante persone hanno segnalato. Vuoi dirlo tu, lo dico io? Dillo tu, dai.
No, sì. Allora, probabilmente tu hai un comunicato stampa non ancora aggiornato, perché qualcuno ha segnalato alla fine della scorsa domenica, quindi siamo a quasi 7.000 giardini in tutta la Svizzera, con circa 200.000 individui osservati, per cui è diciamo il risultato più grande che abbiamo avuto in questi anni, per cui siamo molto contenti. Tra l'altro la specie più segnalata è il merlo.
Eccolo! Vedi, allora Chiara, tutti quelli che dicevano non c'è più il merlo nel 2020, cioè come allora?
Sì, allora adesso stiamo effettivamente guardando un attimo i dati del Ticino rispetto a quelli degli scorsi anni e non ho ancora i risultati definitivi, però posso rassicurare che comunque il merlo è stato segnalato nel 79% dei giardini ed è la specie in assoluto più vista. Poi seguono la passera europea, rispettivamente passera d'Italia in Ticino, la cincia allegra, la gazza, il codi rosso spazzacamino e via via sono state segnalate quasi 140 specie, per cui è un enorme successo. Tra l'altro ci tengo a dire che una cosa molto interessante è che le persone non dovevano solamente compilare le specie che vedevano, ma dovevano anche darci qualche piccola indicazione su come hanno il giardino. Quindi ad esempio se ci sono degli alberi autoctoni, se ci sono degli arbusti, se ci sono delle cassette nido. E quindi abbiamo potuto fare una piccola analisi e vedere come chiaramente nei giardini più, tra virgolette, biodiversi c'è anche più biodiversità di avifauna. Quindi questo è molto interessante. Chiaramente se una persona vuole avere dei piccoli consigli su come gestire il giardino anche a misura di uccello, può andare sui nostri siti e guardare quali sono anche i piccoli accorgimenti che può subito mettere in pratica.
Chiara Scandolara, tra poco io vorrei parlare delle civette ticinesi che stanno spopolando su YouTube. Detta così è una cosa un po' strana, ma è proprio la realtà. Su YouTube c'è la possibilità di vedere due nidi di civette ticinesi, entrambi i nidi hanno mamma, papà e le uova che sono quasi pronte, diciamo, perché i pulcini dovrebbero nascere a giorni. E, però ne parliamo tra poco, insomma, perché abbiamo detto che vogliamo dare spazio a questa vostra iniziativa. Lo facciamo dopo i Balos da Lugan con Melodie Nostrane.
Thank you.
Oggi collegata con noi c'è Eleonora Flacio dell'Antenna Laboratorio di Microbiologia Applicata della SUPSI, insieme a Chiara Scandolara, ornitologa di Ficedula. Naturalmente ci sono anche gli esperti dell'Ora della Terra, ma vogliamo dare la possibilità ai nostri ascoltatori di parlare proprio con esperti del settore. Dunque facciamo un salto dalle civette, dagli uccelli alla zanzara, perché Eleonora, rispondiamo subito a un'ascoltatrice che ci chiede come fare con la ciotola d'acqua per gli uccellini. Siccome la zanzara tigre depone le uova in acqua, beh, forse può rispondere anche Chiara Scandolara: gli uccellini d'estate non hanno bisogno della ciotola d'acqua, o sbaglio? Siete entrambe in linea?
Ce l'hanno bisogno, rispondo io, poi Eleonora, se dico qualcosa che non è corretto, mi può correggere, ma basta cambiare l'acqua una volta al giorno e le larve della zanzara non hanno la possibilità, il tempo di svilupparsi.
Eleonora, quindi, Flaccio, quanto ha preso Chiara Scandolara?
Ha preso, a dire la verità, se le cambia una volta alla settimana, gli dà anche un po' di proteine, cioè dalle larve agli uccellini, però l'importante è che almeno una volta alla settimana l'acqua sia completamente svuotata, di modo che queste non possano sfarfallare. Ripeto, il prodotto che consigliamo noi agli uccellini non fa male, quindi qualora usassero il Vectobac anche nella ciotola degli uccellini, gli uccellini possono berla tranquillamente.
Perfetto. Allora io voglio dire ai nostri ascoltatori che il numero di WhatsApp è un numero a cui mandare dei messaggi. Dunque lo 0798739825 è il numero di WhatsApp, dunque dovete utilizzarlo per mandarci dei messaggi, non per chiamarlo. Mentre lo 0848030808 è il numero di Rete 1. Però ripeto, questa mattina c'è qualche problema sulle linee telefoniche che probabilmente non concerne proprio la RSI, ma un problema a livello generale. Alfredo Baratella, i messaggi però sono tantissimi, come ogni domenica mattina. Abbiamo visto molti per Eleonora, molti per Chiara Scandolara, ma vogliamo vedere se c'è qualcosa anche che concerne il giardinaggio. Qualche messaggio magari può essere ripetuto per tutti, qualche domanda, qualche risposta, soprattutto possiamo darla a tutti i nostri ascoltatori?
Sì, ce n'è uno che mi collega l'argomento giardino, l'argomento zanzare e soprattutto anche l'argomento risparmio di acqua. È vero che adesso è appena piovuto e di acqua ne abbiamo in abbondanza, ma l'utilizzo spropositato delle irrigazioni per il giardino e per il tappeto verde non solo favorisce la produzione di sacche di acqua che si possono magari ristagnare in zone dove non riesce ad evaporare. Sappiamo che con queste piogge frequenti o con questa poca insolazione è facile che possano rimanere per più tempo, ma il fatto di bagnare troppo un giardino potrebbe anche rendere pigra la radice del nostro tappeto verde, mantenendolo molto bello durante il mese di maggio e magari anche di giugno. Ma con l'arrivo del gran caldo, se l'apparato radicale non è riuscito a scendere in profondità, il nostro tappeto verde potrebbe davvero soffrirne. Dunque, piuttosto cerchiamo di bagnare il meno possibile invece che il più possibile un tappeto verde. E proprio per questo motivo stimoleremo le radici del nostro tappeto verde a scendere a cercare l'acqua. È meglio dunque intervalli il più lungo possibile e dare più acqua ad ogni irrigazione. Questa è una cosa, direi, importante che bisogna sottolineare.
Ecco Alfredo, continuo a leggere qualche messaggio anch'io. Buongiorno, abito a Losone e qui abbiamo ricevuto gratuitamente e su nostra richiesta i granuli anti-zanzara. Questa mattina ho messo i 30 suggeriti. Vorrei sapere ogni quanti giorni rifare il trattamento, sempre che si debba rifare. Ci scrive Mirella. Dunque, Eleonora Flaccio, giriamo questo messaggio da parte di Mirella, ma può essere interessante per tutti capire ogni quanto, dunque, riposizionare i granuli.
Allora, vi ripeto, cioè ogni settimana da adesso, da quando ha iniziato la signora, fino a fine settembre vanno applicati i granuli, perché i granuli funzionano al momento e il ciclo di vita della zanzara in acqua è settimanale, quindi bisogna interromperlo con regolarità per non avere le zanzare adulte che poi volano. Quindi poi volevo rifare sui prati verdi, le zanzare non si sviluppano dal prato verde, ovviamente ci deve essere dell'acqua che ristagna e l'intento di irrigazione può regolarmente riempire contenitori che sono vicini al giardino, e questo può stimolare diciamo la produzione di zanzara tigre. Ripeto, le zanzare non si sviluppano dalle aiuole, né dal muschio, né dall'erba. Ecco.
Perfetto. Chiara Scandolara, sempre connessa con noi questa mattina, abbiamo detto, parliamo di due coppie di civette ticinesi. Sono entrambe monitorate davvero 24 ore su 24, sono online su YouTube perché avete posizionato come Ficedula due webcam all'esterno dei loro nidi e si vedono benissimo. Questa mattina ho controllato, stanno tutte bene, è un po' un rituale, ogni mattina controllo le civette. Ma Chiara, intanto ricordiamo come si chiamano, perché per renderle più simpatiche gli avete dato anche dei nomini, dei nomi, diciamo che... Vabbè, dici come si chiamano, Chiara.
Allora, la web segue la nidificazione di Atena e Pericle. Abbiamo scelto per questa coppia due nomi greci, non a caso, ma perché... Ficedula ha partecipato a un progetto di genetica per studiare la genetica della civetta in Europa e abbiamo scoperto che le nostre civette geneticamente sono più vicine alle civette alle popolazioni orientali, quindi in particolare alle civette greche, per cui abbiamo scelto due nomi greci per questa coppia. Tra l'altro Atena è anche Atene Noctua, il nome scientifico della civetta, e Atena è anche la dea della saggezza, il simbolo di Atene, e chi è andato ad Atene avrà visto che ci sono civette ovunque, è un po' la mascotte della città. Tra l'altro sugli euro anche greci c'è la civetta, per cui è una specie, insomma Atena ci sembrava il nome più indicato, insomma. E l'altra, la webcam 2 invece segue la nidificazione di due civette alle quali abbiamo dato due nomi, se vogliamo dire così, ticinesi, Petronilla e Merlot.
Sì, decisamente più ticinesi. Chiara Scandolara, però spieghiamo magari ai nostri ascoltatori come mai la scelta di seguire due nidi di civetta ticinese. Qual è lo scopo? Di sicuro non quello di spiare gli animali, non che sia una cosa meravigliosa vedere la nascita dei pulcini, dei piccolini, ma c'è qualcosa di molto più importante alla base di questa decisione.
Sì, questa è una cosa molto importante da sottolineare, nel senso che chiaramente a tutti noi piace così curiosare nella vita della civetta, però in verità noi ci stiamo occupando di questa specie da almeno 20 anni, e in particolare abbiamo iniziato a studiare quello che è la riproduzione e l'alimentazione soprattutto delle civette ticinesi al fine conservazionistico. Quindi diciamo le persone così guardano e hanno piacere a vedere le civette, in verità noi raccogliamo tutta una serie di dati sull'ecologia della nidificazione, sulla dieta, in modo che poi possiamo aiutarle meglio per la conservazione della popolazione ticinese.
E avete visto che funziona, insomma, è un buon modo, anche perché la vicinanza delle persone, l'affetto, crea un'unione, non soltanto conoscenza, ma il nome carino. L'abbiamo letto, alcuni studiosi hanno proprio fatto delle ricerche su questo. Già a partire dal nome dell'animale si crea affetto, si crea un'emozione e quindi ci si lega agli animali. E poi ci si lega ancora di più guardandoli, potendo spiare l'interno del loro nido. Voi avete fatto anche un piccolo video, una sorta di trailer di come è stato l'anno scorso seguirli dall'inizio alla fine, ed è bellissimo vedere il papà che porta il cibo, è incredibile, la mamma come imbecca i piccolini quando si schiudono le uova e poi alla fine quando lasciano il nido e tutto rimane vuoto. Ecco, diciamo che è un percorso che si sviluppa su quanti giorni, dalla cova, insomma, quanti giorni indicativamente può durare questa magia?
Noi abbiamo messo online le web quando le civette avevano già deposto le uova, sono circa 28 giorni di cova, e dopodiché devo dire che i pulcini dovrebbero nascere abbastanza breve secondo i nostri calcoli, quindi... Vedo che già negli ultimi giorni molte più persone si stanno collegando, una volta che nascono i pulcini, che non nasceranno tutti insieme, perché la schiusa nelle civette, come in tutti i rapaci diurni e notturni, è asincrona. Vuol dire che magari si schiuderà un uovo o i primi due nello stesso giorno, ma poi gli altri scaglionati di uno o due giorni. Dopodiché saranno nel nido più o meno per una quarantina di giorni.
E staranno nel nido 40 giorni più o meno?
Più o meno, dipende un po' anche dal meteo, da quante prede riescono a portare i genitori, eccetera.
Ecco Chiara, è arrivata un'altra domanda da parte di un'ascoltatrice, non c'entra nulla con le civette, ma io te la giro volentieri. È sulle cornacchie, chiedono come si possono allontanare le cornacchie dagli alberi. E io aggiungo, la cornacchia veramente è vista malissimo, ma non c'è speranza, Chiara, per lei?
Ma io dico sempre che la cornacchia è vista male, in parte chiaramente è un corvide molto intelligente, molto opportunista e quindi insomma sa fare il suo lavoro soprattutto in un ambiente che è poco diversificato e lei tra virgolette che vince, quindi se noi abbiamo un giardino con l'erba molto bassa stile golf, non abbiamo degli arbusti, non abbiamo degli alberi, non abbiamo nessun tipo di struttura, è chiaro che la cornacchia se ci sono uccellini piccoli riesce a prenderli subito, no? Devo anche dire che la cornacchia è nera, quindi non è che è particolarmente fortunata da questo punto di vista, perché forse se fosse azzurra tipo Martin Pescatore risulterebbe anche un pochino più simpatica.
Quindi, leggevo anche di uno studio sulla colorazione, anche quella influisce sul nostro percepire un animale. Alcuni colori sono più amati rispetto ad altri, sicuramente il nero non attira, ecco.
Eh beh, penso di sì, tra l'altro quindi secondo me chiaramente la cornacchia fa il suo mestiere, però probabilmente si prende un pochino più colpe di quelle che ha, per cui...
Quindi non, per allontanarle, per rispondere alla nostra ascoltatrice?
Ma dovrei sapere un attimo dove abita, se sull'albero fanno il dormitorio, se invece c'è solo una coppia, se ci sono i giovani, quindi magari la sento dopo in privato.
Perfetto, leggo un messaggio per Chiara Scandolara, no per scusa Eleonora Flaccio. Buongiorno a tutti, all'interno del tombino dello scolo dell'acqua piovana mettiamo da un paio d'anni regolarmente ogni settimana durante la stagione il Vectobac. Lo stesso è abitato da una salamandra, vorrei sapere se il prodotto è nocivo per l'anfibio, ci chiede Carlo da Cugnasco.
Assolutamente no, per intenderci questo prodotto, il Vectobac G, è usato regolarmente anche nelle riserve naturali e di protezione internazionale, tipo le bolle di Magadino e poi anche altre piccole paludi che abbiamo nel Canton Ticino, e non abbiamo mai notato alcun effetto del prodotto sugli altri animali. Ripeto, è molto specifico. Va per ingestione e deve essere ingerito dalle larve di zanzara e buca lo stomaco delle larve di zanzara, quindi alle salamandre non fa alcunché come ai pesci e alle larve di altri insetti, per questo che noi consigliamo senza remore questo prodotto, mentre su altri prodotti siamo un po' più scettici da un certo punto di vista.
Una domanda per... no, non è una domanda, un messaggio carino ci arriva per quanto concerne gli uccelli. Dal mio terrazzo posso ammirare una moltitudine di uccelli, dai merli ai passeri, petirossi, che a turno vengono a farsi la doccia in una fontana dove lascio correre di giorno un filo d'acqua, ci scrive Vilma. Beh, anche questo è biodiversità, c'è l'acqua, c'è la possibilità di stare tranquilli, di farsi un bagno, e questo chiaramente attira gli uccelli nei propri giardini, Chiara. Chiara Scandolara.
Sì, l'acqua è un elemento molto importante, soprattutto ad esempio in un'estate molto siccitosa come quella che è stata l'anno scorso, per cui mettere la ciotola ad esempio dove gli uccelli possono fare il bagno, possono bere, con le precauzioni delle quali abbiamo parlato prima per la zanzara tigre, può essere un elemento importante per loro.
Tra poco continuiamo a leggere i messaggi, ne sono arrivati altri tantissimi sul cuculo, ma altri ancora, li leggeremo tutti, però c'è un aggiornamento da parte di Via Swiss. Si segnala che la strada cantonale tra Melano e Rovio è chiusa in entrambe le direzioni a causa di smottamenti. Thank you. E siamo sempre in diretta nell'Ora della Terra per rispondere ai vostri tanti messaggi, alle vostre domande. Vedo in linea anche Silvia. Buongiorno signora, benvenuta.
Buongiorno. Senta, io avrei una domanda sulla zanzara tigre. Dunque, noi abbiamo cioè esternamente un sottoscala molto umido che si riempie di zanzare tigre. Allora, io l'ho vuotato completamente, non ci sono ristagni, però io quando entro le vedo svolacchiare in giro. Dunque, non so cosa posso fare, perché i granellini non so dove metterli. Se spruzzo un insetticida è aperto, si disperde. E dunque la domanda, cosa faccio?
Vediamo Eleonora Flaccio cosa le può rispondere, signora Silvia.
Allora, buongiorno. Probabilmente se lei mi dice che nel sottoscala non c'è un ristagno d'acqua, vanno le zanzare adulte, perché lì è un posto umido e fresco, come potrebbe essere la fronda di un cespuglio, degli alberi. Cioè le zanzare adulte si mettono in posti riparati e diciamo all'ombra per non seccarsi. Quindi sicuramente in prossimità però del suo sottoscala ci deve essere un focolaio che le produce, e dopo le zanzare adulte vanno lì perché stanno meglio, stanno al fresco. Di solito dove stanno gli adulti nei paraggi ci deve essere un punto di riproduzione con dell'acqua stagnante. Deve intervenire ovviamente sul punto d'acqua stagnante che purtroppo gli è sfuggito.
Ma io non lo trovo, ho tolto anche l'irrigazione nell'orto, avevo l'irrigazione goccia a goccia perché avevo telefonato al vostro ufficio e mi hanno detto ma potrebbe magari darsi anche che riescono a entrare visto che non c'è potenza dell'acqua che esce, però non trovo quest'acqua, non la trovo.
Non lo so, ci ricontatti e se abbiamo tempo volentieri veniamo a vedere dove potrebbe essere da lei, da qualche in prossimità, da qualche vicino. Se lei dice che nel sottoscala non c'è un piccolo tombino nel sottoscala, perché se è umido così probabilmente c'è un piccolo tombino di suolo.
Anche in tutti i tombini ho messo la sabbia in modo che non possa ristagnare l'acqua, però lì non c'è un tombino.
Ci deve essere, a volte basta anche qualche piccolo paletto che rimane aperto dove può ristagnare. Nell'intento di irrigazione goccia a goccia ne dubito, perché comunque c'è dentro l'acqua e poi butta fuori. Abbiamo spesso i portaombrelloni che contengono l'acqua, che magari hanno qualche fessura. Lei ci riscriva e dica che ce l'ha sentito in radio e vediamo se possiamo finire.
Scusi, posso avere magari il numero del vostro ufficio? Perché io ho cercato di contattarvi in questi giorni ma non mi rispondeva mai nessuno.
Eleonora, puoi dare il numero se vuoi?
Sì, il numero è quello che c'è su internet. Abbiamo dei giorni in cui rispondiamo, che sono la martedì mattina e giovedì pomeriggio.
Però parte l'automatico e non risponde nessuno.
Signora...
No, c'è l'automatico negli altri orari. Comunque è lo 058 3 volte 6 62 46. E comunque c'è una mail dalla quale lei può scrivere. Ci mandi una mail, scriva espressamente che ha telefonato all'Ora della Terra, che ha parlato con me. E poi lasci comunque un suo recapito di modo che possiamo contattarla e la richiamiamo il prima possibile.
Va bene.
Grazie
mille.
Silvia.
Grazie a lei, buongiorno.
Una buona giornata Silvia, presto. Dunque, un altro messaggio. Buongiorno, davanti a casa una grande piazza d'acqua che si forma quando piove, e, sempre piena, e ci mette qualche giorno a prosciugare, altri diversi centimetri, fino a 10. Devo trattarla e se sì, come, chiede Fosca.
No, direi di no, perché è una grossa piazza d'acqua, non è amata dalla zanzara tigre perché è uno specchio troppo ampio. Lei ama luoghi più intimi, piccoli, scuri, sottoterra, e in più se rimane l'acqua per qualche giorno ma poi si asciuga va secco, quindi anche se ci fossero delle larve morirebbero, quindi direi proprio che non è quello il problema.
Bene, zanzara tigre da casa mia a 50 metri, ci sono due case a tetto piano, quando piove sono sempre pieni d'acqua che resta per un paio di giorni, cosa fare per la zanzara tigre? Armando da Vezia.
Lo stesso discorso, se l'acqua rimane per qualche giorno, poi le zanzare sono furbe, cioè cercano di mettere la loro uova per lo sviluppo della propria
progenie in un luogo dove questa si possa sviluppare. Quindi, visto che il ciclo di vita dura una settimana, la zanzara percepisce attraverso gli odori che l'acqua, in qualche modo, quel luogo non rimane regolarmente inondato e quindi non dovrebbe andare. Sui tetti piani anche lì hanno uno specchio troppo ampio, di solito nei tetti piani potrebbero svilupparsi le zanzare tigre dai piccoli tombini di scolo che sono presenti sul tetto piano, più che sulla piazza, diciamo, ampia che si vede. Quindi non dovrebbero essere i tetti dei suoi vicini che producono zanzara tigre, ma qualcosa lì attorno ci sarà di sicuro.
Ecco, sono le 9:45, dunque stop ai messaggi WhatsApp per permettere ai nostri esperti di rispondere ai tanti messaggi che sono già arrivati nel corso di questi 45 minuti e oltre. Dunque stop ai messaggi WhatsApp per cortesia, rimane sempre attivo il centralino, dunque 0848030808 se volete ancora chiamarci, e rimane sempre aperta la mail, ovvero oradellaterra@rsi.ch. Sono 5 anni che ci scrivete in migliaia ogni anno, dunque davvero grazie per il vostro contributo che ci arriva puntualmente ogni giorno. Vedo che ci sono dei messaggi per Chiara Scandolara, esperta ornitologa di Ficedula, che è in linea con noi. Allora, qualcuno ci dice: io ho tantissimi uccellini che vengono a bere tutti i giorni, cambio l'acqua, e questo ce lo scrive Monica. Interessante il messaggio che è arrivato da Teo. Buongiorno, sono invaso da passeri in una stalla da reddito. Come posso fare per diminuirli visto che hanno cibo a sbaffo? E per di più gli escrementi possono portare a un problema se mangiano dalla mangiatoia la razione. Problemi di salmonella o altro nel latte? Ci scrive Teo. Chiara Scandolara.
Ma questa persona, devo dire, purtroppo dal mio punto di vista è fortunata ad avere i passeri, perché è una specie assolutamente in declino in Europa, quindi dobbiamo essere contenti, chi ha i passeri deve essere contento, e addirittura è una specie talmente in declino che è stata scelta da un'associazione tedesca come simbolo dell'associazione, proprio perché sono in grande diminuzione sia la passera d'Italia sia la passera europea. I passeri vanno dove trovano da mangiare, quindi l'unica possibilità per non averli sarebbe togliere la fonte alimentare. Devo dire che non sono a conoscenza comunque che ci siano problemi, come ha detto l'ascoltatore, ecco.
Ecco, continuo a leggere dei messaggi che ci arrivano, si ritorna sulla zanzara. Carissimi, molto apprezzati, mi date una dritta per me che curo bene i pozzetti dei pluviali, ma ahimè ho una bella siepe non mia che ospita un popolo di zanzare, scrive Paolo. Dunque torniamo sulle siepi che ospitano le zanzare, ma come, non deve esserci, Leonora, comunque un ristagno d'acqua?
Sì, come detto prima, per il sottoscala noi possiamo trovare le siepi con dentro degli insetti, tra cui anche gli adulti di zanzara, perché lì vanno a riposarsi, però non è la siepe che produce le zanzare. Quindi se il cittadino ha trattato tutto, ci sarà qualcosa lì attorno non trattato da parte di qualcun altro, o sempre il cittadino, magari il cittadino è sfuggito qualcosa. Quindi la siepe comunque non si può trattare contro le zanzare né contro altri insetti, insomma. Non sono, le zanzare non sono nocive per gli arbusti, quindi non è possibile fare dei trattamenti adulticidi all'aperto, ripeto, è illegale. Bisogna risolvere il problema alla fonte, anche perché poi a livello pratico trattare qualcosa che vola è molto complicato, bisogna fare in modo che non esca neanche a volare, quindi bisogna trattare comunque l'acqua. Se permanesse il problema, vale il consiglio fatto alla cittadina precedente, ci contatti e qualcuno dei nostri collaboratori, se nei suoi giri, proverà a vedere dov'è la fonte di produzione di queste zanzare.
Bene, grazie Eleonora Flaccio. Io ripeto cortesemente, è arrivato il momento di fermarsi con i messaggi WhatsApp per i nostri esperti, perché sono troppi e non abbiamo il tempo materiale per rispondere a tutti. Dunque basta scrivere i messaggi WhatsApp, se volete potete chiamarci. Vedo in linea Katia, adesso rispondiamo anche a lei, ci prendiamo il tempo di una breve canzone per tornare a giorno e vedere a chi abbiamo risposto, a chi no. Insomma, oggi davvero un po' confusa questa puntata a causa di alcuni problemi sulle linee telefoniche.
E picchia, picchia,
e picchia, picchia,
porticella,
la porticella
e la mia bella, la mia aprì. E picchia, picchia,
e picchia, picchia,
la
porticella
e la mia bella, la mia aprì. Con una mano,
con una mano,
aprì
la porta
e con la bocca mi baciò. Con una mano,
con una mano,
aprì
la porta
e con la bocca la mi baciò.
La mia baciato,
sì
tanto forte,
che la sua mamma la mi sentì.
La mia baciato,
sì
tanto forte,
che la sua mamma la mi sentì.
Che cosa hai fatto,
figliola
mia,
che tutto il mondo parla di te.
Che cosa hai fatto,
figliola
mia,
che tutto il mondo parla di te.
E lascia pure
il mondo parli,
che il mondo parli,
io voglio amare chi ama me.
E lascia pure
il mondo parli,
che il mondo parli,
io voglio amare chi ama me.
Io voglio amare
giovinotto,
quel giovinotto
che si è stato in prigione per me.
Io voglio amare
quel
giovinotto
che si è stato in prigione per me.
Che si è stato
prigion sett'anni,
prigion sett'anni
e sette mesi e quindasti.
Che si è stato
prigion sett'anni,
prigion sett'anni
e sette mesi e quindasti.
E la prigione,
le
bue
e
le scura mi fa paura, mi fa morire.
E la prigione,
le bue
e
le scura mi fa paura, mi fa morire.
E
picchia, picchia,
porticella,
la porticella
e la mia bella, la mia aprì.
E picchia, picchia,
La
porticella
e la mia bella, la mia aprì.
Tante, tantissime le domande questa mattina per quanto concerne la problematica zanzara tigre. Insomma, diciamo che, Eleonora Flaccio, la problematica più grande di tutti è quella di riconoscere il luogo in cui depositano le uova. Davvero, a volte si fa veramente molta fatica a trovare quel piccolo posticino in cui magari c'è un filino d'acqua e loro riescono anche lì a depositare le uova. Diciamo che abbiamo capito in questi tanti anni che la soluzione è trattare coi bacilli, ma appunto quando non si riconosce la zona da trattare davvero il problema sussiste e rimane, perché non riusciamo a trattare.
Sì, allora adesso che ce ne sono pochi adulti in giro è più complicato. Il vantaggio di quando ci sono molti adulti in giro è che è più facile trovare il focolaio da dove, quella zona che ci siamo dimenticati. Ripeto, bisogna andare nel posto dove siamo maggiormente colpiti dalle punture, dove si assemblano le zanzare, non per forza il posto di riproduzione, però vuol dire che lì vicino c'è il focolaio che ci è sfuggito, perché le zanzare sono pigre, seguono la legge del massimo rendimento e minimo sforzo, quindi praticamente gli adulti sostano nel posto ombroso dove possono pungere, più vicino al luogo dove si sono riprodotte, quindi nel raggio di qualche metro, sto parlando di 5 metri, massimo 10, sicuramente c'è il posto da cui sono sparfallate le zanzare e da dove c'erano le larve prima. Ovviamente i posti possono essere anche intimi, ho visto larve di zanzare nuotare in qualche millimetro d'acqua. Bisogna trovarlo, deve essere acqua che comunque ristagna, non è acqua umida, cioè non è umidità, ci deve essere comunque un filo d'acqua anche se infimo, e bisogna trovarlo. Il trucco è cercare proprio in prossimità da dove si è punti. E più ci si avvicina poi anche al focolaio dove ci sono le larve, probabilmente ci sono anche più adulti in quella zona, cioè proprio usare il proprio corpo per, come metal detector, zanzara detector, per trovare poi il luogo da dove nascono.
Che bella attività!
Però se si trova poi si è a posto, dopo veramente non ci sono più problemi.
Abbiamo un problema di zanzara in giardino dove abbiamo le more, tutte le settimane facciamo il giro nei tombini con i globulini e abbiamo tolto tutti i sottovasi già l'anno scorso, ma il problema non si risolve, non si capisce il perché. Zona Locarno Monti, ci scrivono.
Allora, le more come l'orto sono fonte di nutrimento per le zanzare, perché le zanzare succhiano il sangue solo per riprodursi e si nutrono di sostanze zuccherine, quindi è possibile che gli adulti vadano nell'orto perché li trovano, diciamo, cibo gratis a facile disposizione. Comunque, anche vale il discorso di prima, non lontano dall'orto ci deve essere qualcosa che è sfuggito, e vale il discorso di prima, se proprio non si riesce a trovare, contattateci e in un qualche nostro giro troveremo il tempo per darci un'occhiata.
Eleonora Flaccio, Antenna Laboratorio di Microbiologia Applicata della SUPSI, grazie per essere stata con noi anche questa domenica, per aver dato tante risposte ai nostri ascoltatori. Diamo ancora una volta un riferimento, un sito internet, una mail a cui scrivere, perché vedo che c'è grande interesse, ma non solo, vediamo che c'è una grande voglia di essere uniti anche contro la zanzara tigre. Dunque vedo che davvero c'è un buon riscontro da parte del pubblico. Quale può essere magari il sito di riferimento, la mail?
Allora, il sito di riferimento è quello della SUPSI, è www.supsi.ch/zanzare, oppure mettete sotto Google Zanzara Tigre Ticino e vi viene fuori. Il nostro email è zanzaratigre@supsi.ch e il nostro numero di telefono è lo 058 666 6246. Comunque sul sito trovate tutti i nostri riferimenti e per noi è importante la collaborazione con i cittadini, cerchiamo di soddisfare al massimo le richieste dei cittadini.
Grazie Eleonora Flaccio, alla prossima volta insieme, una buona domenica. Ringrazio anche Chiara Scandolara. Chiara, sei sempre in linea?
Certo.
Ecco, è arrivato l'ultimo messaggio, te lo voglio leggere. Nel nostro giardino a Caslano fino a un mese fa veniva tutti i giorni un paio di volte un bellissimo picchio. Dunque davvero, gli uccelli dei nostri giardini sono tanti, stanno bene ed è importante continuare a segnalare a Ficedula la loro presenza. Dunque il messaggio è sempre questo. Continuate a rimanere in contatto con Ficedula perché fare citizen science è importante e dunque voi siete lì anche per loro, non soltanto per gli uccelli.
Volentieri, ricordo il nostro sito www.ficedula.ch, da lì potete accedere naturalmente alle web delle nostre civette, a tutte delle informazioni che sono molto anche d'attualità, ad esempio cosa fare e cosa non fare quando si trovano dei pulcini, perché molte persone erroneamente li prendono, ma questa è proprio l'ultima cosa da fare, per cui consiglio il sito per tutte le informazioni anche.
Ecco, è caduta la linea con Chiara Scandolara, ma abbiamo capito. Grazie a Chiara per essere stata con noi, grazie a BirdLife e grazie a Ficedula. L'ora della Terra torna domenica prossima, prima però io saluto anche Alfredo Baratella, anche se è perso nei messaggi. Alfredo, grazie mille, una
grazie
buona
Lara,
domenica.
E grazie anche a voi ascoltatori.
Grazie anche a Mattia Brioschi in regia e a tutti voi una buona domenica, sempre in compagnia di Rete 1.
L'ora della Terra.
Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch.